Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Di Gigi Donelli con Alessandro Schirano, che realizza come questa trasmissione, con Roberta Frisani in regia. Un saluto a tutti voi. Il titolo di questa nostra puntata è Karabakh Vienna, Europa oltre l'Europa. Partiamo infatti da un piccolo paese oltre i confini dell'Europa politica, una minoranza cristiana in una regione a larghissima maggioranza musulmana, in cui l'elemento confessionale contribuisce al ritorno dei grandi nazionalismi, quelli che credevamo in qualche modo confinati nel secolo passato e che ora nella regione vengono guidati dalla Turchia. Dunque partiamo da qui, ma poi avremo anche una riflessione su quelle che sono le implicazioni di Vienna, per intenderci, o meglio di un fenomeno terrorista che purtroppo da oltre un decennio colpisce direttamente anche l'Europa. Prima però andiamo in quei 100 chilometri scarsi che separano Goris da Stepanakert, due nomi chiaramente lontani per noi. Goris è l'ultima città in Armenia prima del Nagorno-Karabakh. Stepanakert è la capitale dell'autoproclamata Repubblica dell'Artsakh, il luogo dove si combatte ormai da fine settembre l'ennesima drammatico episodio di un conflitto che dura da più di un secolo. Luca Steinman ci racconta cosa accade lungo quei 100 chilometri e nella città.
Siamo nella città di Goris, lungo il confine tra l'Armenia e l'Azerbaigian, ed è da ore che stiamo attendendo di poter partire, di poter imboccare la strada che da qui parte e che collega l'Armenia con il Nagorno-Karabakh. Attualmente intorno a questa strada si stanno svolgendo dei combattimenti tra le truppe azere e quelle armene, perché le truppe azere stanno cercando di conquistarla di modo da chiudere il Nagorno-Karabakh e renderlo di fatto un enclave, e noi stiamo aspettando dunque il via libera da parte dei militari per poter prendere questa strada a tutta velocità e raggiungere il Nagorno-Karabakh, dove poi svolgeremo il nostro lavoro. Siamo proprio ora alla frontiera tra l'Armenia e il Nagorno-Karabakh, che si trova in una gola profonda stretta tra due alte montagne. C'è una lunga fila di macchine che sta venendo stoppata a un checkpoint da soldati armati e in divisa che chiedono i documenti necessari, ma in realtà stanno dicendo a tutti gli autisti di fare inversione, di girare e di tornare indietro, perché a quanto pare per la strada ci sono ancora in corso dei combattimenti e quindi non sembra essere possibile passare. Noi però ci stiamo comunque avvicinando per parlare con loro, per capire la situazione e vedere se in qualche modo sarà possibile attraversare la frontiera e raggiungere entro stasera il Nagorno-Karabakh. Sono le 6 di mattina e stiamo partendo adesso nel buio per prendere una strada secondaria che passa attraverso le montagne, una strada sterrata, per raggiungere dall'Armenia il Nagorno-Karabakh ed evitando così quella principale che è sotto pesanti bombardamenti da diverse ore e che non abbiamo potuto solcare fino ad ora. Dovrebbe essere un viaggio di circa 5-6 ore tra le montagne. Per percorrere questa strada la nostra guida ci ha appena chiesto di spegnere tutti i nostri cellulari e di rimuovere le batterie da essi, come di non utilizzare nessuna telecamera e di non filmare nulla. Queste misure vengono prese per evitare di essere geolocalizzati dai droni turchi che stanno sorvolando l'area e dai posti di controllo delle truppe azerbaigiane che sono presenti nell'area. Abbiamo quindi dovuto mettere in un sacco tutti i cellulari e tutte le batterie, sacco che poi è stato preso dalla nostra guida, mentre le telecamere sono ancora in nostro possesso, ma ci è stato chiesto, anzi ci è stato detto in maniera molto chiara, di non filmare, perché l'uscita di eventuali filmati potrebbe compromettere le postazioni e la sicurezza dei soldati armeni che stazionano nei checkpoint che ci sono su questa strada. Questa mattina ci siamo svegliati a Stepanakert con il suono delle esplosioni e dei bombardamenti che provengono dalla battaglia di Shushi, a pochi chilometri da qua. dove si sta combattendo ininterrottamente. In realtà durante tutta la notte ci sono stati rumori, ci sono state esplosioni, ci sono stati rumori anche delle sirene che invitavano i civili a recarsi nei bunker. Siamo in un grande stanzone, in un bunker nei sotterranei di questo palazzo. C'è qua di fianco a me un signore anziano che è sdraiato su un materasso, buttato per terra, di fianco a lui c'è una carrozzella perché si tratta di una persona invalida. C'è poi un ragazzo che per dormire, sempre sdraiato su un materasso, si copre la testa con una coperta. Ci sono poi delle signore che parlano tra di loro con grande tranquillità, ormai abituate a questo tipo di misura. Stiamo celebrando la messa insieme agli sfollati che si sono precipitati qua sotto. Durante queste occasioni, infatti, dei preti armeni scendono nei sotterranei per dare conforto alle persone che si trovano rifugiate qua. Ci sono due preti davanti a tutti e intorno a loro i fedeli che inginocchiati, che cantano, che pregano cantando di fronte a un'icona della Vergine Maria che all'altezza del viso è stata bucata da un proiettile, da un colpo di mitragliatrice.
Dobbiamo muoverci molto velocemente da un luogo all'altro perché, come potete sentire, i bombardamenti aumentano di intensità e di volume. Sono adesso presso la stazione dei Pullman di Stepanakert, che generalmente collega il resto dell'Armenia con la capitale dell'autoproclamata Repubblica dell'Artsakh. Ebbene, oggi qui di Pullman non ce ne sono, perché le due strade che permettono di collegare il Nagorno-Karabakh con l'Armenia sono attualmente poco sicure. Una è stata del tutto chiusa, l'altra è stata dichiarata come pericolosa, quindi è molto difficile, molto rischioso percorrere. Pertanto oggi non ci sono spostamenti, non ci sono partenze. Adesso siamo al mercato che è stato colpito settimana scorsa da un bombardamento e dove ora ci sono civili e soldati che insieme stanno raccogliendo le macerie e stanno cercando insomma di permettere agli esercenti e negozianti di tornare a esercitare il proprio mestiere. Di sottofondo i bombardamenti sono sempre costanti e ci sono già anche le prime bancarelle di persone che hanno deciso di tornare qua, nonostante il pericolo, a vendere. Siamo qui di fronte a un negozio che vende, a una bancarella che vende uova, che vende salumi, che vende qualche frutto, insomma, quello che c'è per comunque poter continuare.
Grazie a Luca Steinman, torneremo con il suo lavoro in questo lontano Nagorno-Karabakh. Adesso sul fronte istituzionale abbiamo chiesto comunque una riflessione, un commento a un politico europeo, è il vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, politico eletto nelle fila del Movimento 5 Stelle, sulla domanda che è quale ruolo dovrebbe avere, cosa può fare l'Unione Europea per fermare questa tragedia in corso.
La deflagrazione della guerra tra Azerbaijan e Armenia in Nagorno-Karabakh è solo l'ultima minaccia alla sicurezza in un nostro vicinato che è già da anni in fiamme, ma potrebbe ben presto diventare anche la più pericolosa. Questa ripresa delle ostilità non deve essere confusa con un momento episodico, ma in realtà ci sta portando velocemente verso una sorta di escalation più ampia, con il coinvolgimento diretto della Turchia, che assurge quindi sempre di più ad attore geopolitico aggressivo nel nostro vicinato e intento a rafforzare la sua area e sfera di influenza, con l'uso anche peraltro di confermato da Human Rights Watch e Amnesty International di bombe a grappolo nei bombardamenti su civili da parte dell'Azerbaigian, in un processo che quindi velocemente potrebbe portare a ulteriore instabilità. È fondamentale che l'Unione Europea assurga il ruolo di vero mediatore tra le parti, condannando con forza anche l'aggressione, visto che evidentemente anche dai report che arrivano dalle varie capitali c'è in questo caso un aggressore e un aggredito e bisogna anche con forza rilanciare l'idea di avere un meccanismo di monitoraggio permanente sulla linea di confine in sede OSCE, così come è stato chiesto più volte. Finora l'Unione Europea ha un po' esitato, assumendo la postura un po' dell'attore troppo focalizzato sull'ambiguità costruttiva. È bene fare invece un forte passo in avanti se vogliamo perseguire un'autonomia strategica europea, se vogliamo essere all'altezza della sfida di un nuovo momento balcanico all'interno del nostro vicinato, con un'Unione finalmente attore geopolitico in grado di proiettare pace e stabilità alle sue frontiere.
Fabio Massimo Castaldo, lo ricordo, vicepresidente del Parlamento europeo. Insomma, l'Europa e i conflitti, l'Europa e le zone di tensione ai suoi confini esterni, certo, ma in quella grande zona di prossimità è certo uno dei temi che non può sfuggire dal nostro interesse. Adesso andiamo idealmente a Vienna, lo facciamo tra un momento dopo gli aggiornamenti per chi è in viaggio, e anche su quelle che sono le prime conseguenze, un'iniziativa che arriva da Parigi. A tra poco.
Sei a casa tua e ti stai annoiando?
No, in realtà no.
Sei disperato?
No, non sono disperato.
Sei solo?
Non sono solo, c'è mia compagna.
È evidente, sei proprio solo. Ma ci pensiamo noi.
Ma chi?
Entra nella redazione allargata di Off Topic.
Ma per fare cosa?
Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti.
Cioè, come faccio?
Vieni su Telegram,
sì?
E cerca Off Topic _ 24.
E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito?
Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch, Off Topic 24.
Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina.
E faccia un sorriso! Si diverta!
Ma no, ma neanche...
Che la vita già dura poco!
Ma no!
Ma come?
Europa, Europa.
Ancora buongiorno da Gigi Donelli, da Alessandro Schirano, da Roberta Frisani. Abbiamo anticipato effetti, naturalmente non esclusivi, ma collegati a quanto accaduto all'inizio della settimana, il terrore che ritorna per le strade della città, delle città europee, in questo caso appunto la capitale austriaca, dopo che pochi giorni prima ancora Nizza era stata colpita da fenomeni, appunto eventi sanguinosi e collegati. Allora il presidente Macron e il cancelliere austriaco Kurz hanno pianificato una videoconferenza con alti funzionari europei per discutere una revisione del quadro legislativo dell'Unione al fine di inasprire le misure europee in vigore sull'antiterrorismo. Da una parte dunque, una cosa ovvia di fronte a episodi di questo genere, c'è il desiderio, l'urgenza di capire come provare in tutti i modi a impedirli, dall'altro c'è il grande tema delle frontiere esterne ed interne. Sentiamo.
Je suis favorable et je porterai en ce sens des premières propositions au Conseil de décembre. À ce que nous refondions en profondeur Schengen.
Il presidente francese Emmanuel Macron si è detto favorevole ad una profonda riforma dello spazio Schengen per lottare contro il terrorismo e l'immigrazione illegale. L'annuncio è arrivato giovedì in occasione di una visita simbolica sulla frontiera franco-spagnola. Tra le proposte che Macron presenterà al Consiglio europeo di dicembre su questo dossier c'è quella riguardante la creazione di una polizia di sicurezza alle frontiere esterne. L'obiettivo, ha spiegato l'inquilino dell'Eliseo, è quello di arrivare a costituire una protezione comune per lottare contro un pericolo che nel giro di pochi giorni ha colpito con due sanguinosi attentati Nizza e Vienna. Il tutto entro il primo semestre del 2022, durante la presidenza francese dell'Unione Europea. Il presidente rispolverà così un progetto già evocato nel marzo del 2019 e che adesso ritorna in un contesto di crescente tensione. La lotta al terrorismo islamista sarà anche al centro del colloquio in videoconferenza previsto per la prossima settimana tra Macron e il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Ma per prevenire il rischio attentati, secondo il leader francese è necessario colpire anche le reti di immigrazione clandestina legate a doppio filo con le organizzazioni terroristiche. Per questo motivo la Francia aumenterà i controlli ai confini.
Nous avons donc ainsi décidé de doubler les forces.
Abbiamo deciso di raddoppiare le forze alle frontiere francesi, ha detto Macron, spiegando che il numero di agenti passerà da 2.400 a 4.800, uno sforzo notevole nell'attesa di un maggior coordinamento europeo. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
L'attività economica in Europa ha subito un grave shock nella prima metà dell'anno. Ha registrato un forte rimbalzo nel terzo trimestre grazie all'allentamento delle misure di contenimento. Tuttavia, la recrudescenza della pandemia sta provocando nuove interruzioni. Così la Commissione europea nelle previsioni economiche che vedono il PIL della zona euro contrarsi del 7,8% nel 2020, prima di tornare a crescere. Combe da Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Andiamo dunque su questo tema questa settimana. Bene, buongiorno.
Buongiorno Gigi.
Le nuove previsioni dunque lasciano intendere che la ripresa nel 2021 potrebbe essere più flebile del previsto.
Rischia di essere più flebile del previsto perché dopo un primo shock all'inizio di quest'anno c'è stata una forte ripresa nel terzo trimestre, ma la situazione sanitaria, come ben noto a tutti, sta peggiorando. Le attività commerciali in particolare in molti paesi sono state chiuse e non sappiamo quanto durerà questo nuovo riconfinamento.
Tra i dati distribuiti, che sono stati dunque pubblicati in settimana, saltano agli occhi le difficoltà italiane. Cosa dobbiamo attribuirle?
L'Italia da tempo è in difficoltà economica rispetto ai propri partner. È un ritardo ormai decennale, se non addirittura ventennale. Il timore è naturalmente che in questa circostanza, di fronte a uno shock economico con pochi precedenti, l'Italia, più debole dei suoi partner, sta affrontando la situazione con ancora più difficoltà. Quindi è un paese indebolito che sta affrontando la pandemia e lo shock economico. Questo è certamente uno dei motivi per cui l'Italia in questa fase rischia di fare peggio dei suoi partner. Credo però che ci sia un secondo motivo ed è legato al forte ed elevato debito pubblico italiano. È inevitabile che un paese con un elevatissimo debito pubblico abbia difficoltà in questo frangente. Non ha margini di manovra in politica economica e comunque sia un paese indebitato è un paese che cresce poco. Questo è uno degli altri motivi per cui la recessione è più profonda che altrove e la ripresa, quando avverrà nel 2021, rischia di essere meno agile di altri paesi.
I dati poi mostrano un divario tra Francia e Germania. La Commissione si aspetta un calo del PIL tedesco del 5-6%, quello del PIL francese del 9-4%, dunque ben diverso. Vi sono lezioni politiche da trarre da questi dati, Beda Romano?
Direi di sì. Noi abbiamo l'abitudine di guardare alla Francia e alla Germania come una coppia paritaria, i più grandi all'interno della zona euro e che insieme guidano il continente. È vero da un punto di vista formale, è forse meno vero da un punto di vista sostanziale. La crisi sanitaria e la crisi economica stanno mettendo in grave difficoltà la Francia rispetto al suo vicino tedesco. La Francia era già in difficoltà negli anni scorsi, economicamente era meno vitale di quanto non lo fosse la Germania. Oggi il ritardo economico si tocca con mano e il rischio è che la Germania esca da questa crisi più forte in termini relativi rispetto alla Francia. Naturalmente, politicamente, il rischio è che la Francia si indebolisca nei confronti della Germania.
Beda Romano lo ritrovate sul Sole 24 Ore, sul sito del Sole 24 Ore e anche su quello di radio24.it, adesso con una raccolta di pillole che settimanalmente raccontano appunto gli sviluppi in maniera semplice e chiara che sono in corso nel nostro continente. Grazie a Beda Romano.
Grazie molto, arrivederci.
E adesso parliamo di produzione agroalimentare. Grande produzione, evidentemente, sotto la lente della Commissione europea che sta incentivando l'utilizzo di soluzioni in grado di ridurre l'inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo che evidentemente questa attività provoca. Silvia Bernardi ne ha parlato con Paolo Menesatti, direttore del Centro di Ricerca di Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari.
Dal produttore al consumatore, si chiama così la strategia della Commissione europea per rendere la filiera alimentare più sostenibile. La PAC, Politica Agricola Comunitaria, da poco approvata per il 2021-2027, continuerà ad essere uno strumento fondamentale per sostenere l'impegno nel settore agricolo, nella direzione della sostenibilità ambientale, e le proposte della Commissione prevedono che almeno il 40% del bilancio complessivo della PAC contribuisca all'azione per il clima. Come? Si dovranno incentivare l'uso di pratiche sostenibili come l'agricoltura di precisione, l'agricoltura biologica, l'agroecologia, l'agrosilvicoltura, nonché attuare norme più rigorose in materia di benessere degli animali. Se queste sono le nuove linee guida, chiediamo a Paolo Menesatti, direttore del Centro di Ricerca di Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari, quali sono le tecnologie in campo e quali i campi maggiori di applicazione.
La tecnologia in senso lato ovviamente poi va declinata per quello che sono le diverse specificità. È uno dei fattori trainanti nella riconversione green, tant'è vero che sia Horizon Europe che la PAC, che attualmente anche il Piano Nazionale della Ricerca per i prossimi anni prevede un'area di indagine, un grande ambito appunto detto delle green technologies, dove si coniugano l'aspetto tecnologico con una finalità green generalmente indicabile come sostenibilità, che deve essere economica, sociale e soprattutto ambientale.
Quali sono le tecnologie, se possiamo fare anche qualche esempio concreto?
Tra le tecnologie più promettenti e quelle più avanzate sono sicuramente classificate le tecnologie digitali, che vanno però declinate in funzione delle applicazioni e delle aree applicative, tipo se abbiamo l'applicazione di campo, dove l'Italia è tra i primi produttori mondiali di macchine agricole, le applicazioni digitali sono quelle che si integrano sulle macchine, principalmente trattori, ma molte anche macchine operatrici. E in questo caso parliamo anche di applicazioni meccatroniche, in cui l'elettronica, l'informatica, cioè il digitale, si applica alla tradizionale meccanica.
Sta pensando quindi ai trattori con guida autonoma, ai trattori di precisione?
Abbiamo già attivi i sistemi di guida automatica dei trattori. Ciò non vuol dire che il trattore è completamente autonomo, non è un robot, ma l'operatore, impostando una serie di parametri, tra cui la dimensione del campo e avendo un continuo collegamento satellitare con dispositivi appunto meccatronici, che consentono l'auto-adattamento, no, dello sterzo, della macchina, del veicolo, il trattore opera quasi da solo. Questo consente per operatori che lavorano ore e ore sulla macchina non solo una migliore capacità di lavorazione con capacità di precisione centimetrica, ma una grandissima riduzione dell'affaticamento dell'operatore stesso.
Sicuramente queste tecnologie, in parte già esistenti, troveranno alcune difficoltà di penetrazione sul mercato per ragioni di costo e di resistenza, se pensiamo ad esempio che l'età media di un agricoltore è abbastanza avanzata. Le grandi aziende saranno così favorite perché potranno fare dei piani di investimento, avranno a disposizione degli staff a supporto. Per colmare il possibile ritardo all'ora di accesso alle piccole e medie imprese, ci sono già in campo progetti per promuovere il concetto di ritorno di investimento. Insomma, serve un piano di conversione che parta dalla formazione e dall'informazione sul rapporto costi-benefici per tutta la filiera.
Grazie anche a Silvia Bernardi, dunque Alessandro Schirano come sempre, a Roberta Frisani in regia. Una puntata dunque che ci ha portato in diverse realtà che riguardano l'Europa, il suo vicinato, come si chiama formalmente, che poi è di fatto il mondo. Adesso tutti gli aggiornamenti con GR24. Noi ci risentiamo la prossima settimana.